Alphaville.
E io do subito il benvenuto al nostro primo ospite, Franco Lurà. Ben ritrovato alla Rete 2, buongiorno.
Grazie mille, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
E grazie anche per averci raggiunto di persona nei nostri studi radiofonici di Comano. Franco Lurà, lo ricordo, fra i massimi esperti di dialetti della Svizzera italiana, infaticabile ricercatore, autore, divulgatore, ha fondato il Centro di Dialettologia della Svizzera Italiana, oggi rinominato Centro di Dialettologia e di Etnografia. Oggi con lui abbiamo il piacere di presentare il volume Il pane di casa, testi parlati, un libro fresco di stampa, è stato pubblicato lo scorso febbraio dalla preziosa casa editrice di Tesserete Pagine d'Arte. Una casa editrice che è incentrata appunto su pubblicazioni d'arte oppure, ed è qui il caso, su parole e figure in dialogo. Il pane di casa nello specifico raccoglie una selezione di conferenze tenute da Lurà nell'arco di oltre 15 anni, corredate e accompagnate da opere di Luigi Rossi, Albert Anker e soprattutto Aldo Patocchi. Ci arriveremo. Intanto, così, per rompere il ghiaccio, Franco Lurà, io le propongo di partire proprio da un proverbio, da uno delle centinaia forse contenuti in questo volume, spero di dirlo bene, i proverbi di Vich in bunda fai cavic, ovvero i proverbi dei vecchi sono buoni per far cavicchi, ovvero non valgono nulla. Franco Lurà, non è così, e questo libro
non è così, e infatti il popolo ha subito aggiunto una postilla, e quindi in che in nyankabunda fa faseu, ecco, quindi per dire una relativizzazione di queste situazioni. In realtà è chiaro che il proverbio a volte oggi ha perso il suo smalto, ha perso la sua incisività e a volte anche il suo aggancio alla realtà, perché il mondo cambia e il mondo evolve anche vorticosamente. Il vantaggio di conoscere i proverbi è che si apre con loro una finestra sulla storia dell'umanità, sulla storia culturale, sulla storia umana e sociale, e quindi sono un ottimo sistema per così forzare la cassaforte dei tesori della nostra cultura e delle nostre parlate, e quindi è utile conoscerli e è utile anche ripeterli contestualizzandoli sempre, perché è un proverbio che è nato nel 500 magari, e ce ne sono tanti, magari oggi ha perso un po' della sua attualità.
Dialetti, proverbi del 500, altri più recenti. Il libro seleziona in particolare quattro conferenze che lei appunto ha tenuto fra il 1994 e il 2020 in contesti molto diversi. Andiamo dalla Lexio a Chiasso in occasione del conferimento del premio Cesare Eiside Lavezzari, all'invito a partecipare con una conferenza a un corso di aggiornamento per i medici di base. Ecco, io quello l'ho trovato un capitolo particolarmente gustoso fin dal titolo, Sur du tour, un dolore che ci permette proprio, no, di capire come i proverbi, i modi di dire dialettali siano una via privilegiata per accedere appunto alle credenze, ai desideri di un'intera società oggi scomparsa. Ecco, in questo caso nei confronti delle malattie, della scienza medica. Ecco, so che è passato qualche anno da quella conferenza, Franco Lurà, magari riusciamo a riprenderlo, perché ecco, fra rimedi della nonna, credenze popolari e credenze religiose.
Sì.
È un capitolo molto gustoso.
Sì, è stata anche una sfida, perché andare a parlare in un contesto del genere, era un congresso tenuto a Giubiasco anni fa ormai, di aggiornamento per la medicina, per così dire, ufficiale, scientifica, quindi andare a proporre delle interpretazioni che a volte erano dettate da credenze, da superstizioni, da tradizioni ormai inveterate, era una piccola sfida. E avevo iniziato con questo titolo un po' ad effetto, che è solo la metà di un proverbio, perché Sur du tour, migun dulur, era per suscitare la curiosità, e la chiacchierata, conferenza che dir si voglia, si concludeva con la seconda parte, Sur du tour, migun dulur, kil madur, kil mabat, kil gavur un ciculat. Era un po' ironico, ma voleva dire che, come si dice in altri contesti, ulöf al vein dal bec, cioè per le galline l'uovo viene da quello che si mangia. ecco, era un modo per attirare l'attenzione sull'importanza dell'alimentazione, un'alimentazione che si vorrebbe sana e giusta. Ecco, e avevo anche iniziato subito dopo quello, parlando un po' del ruolo della religione, del riferimento ai santi, perché si diceva una volta che var più se un zig da signor che in cent mila dutur, quindi la fede può aiutare, e in passato ci si rivolgeva spesso ai santi per avere protezione nelle varie situazioni. È famoso Santa Polonia per i denti,
Santa Lucia
per la vista, anche se in questo caso l'aggancio non è su un episodio effettivo della vita della santa, ma questa protezione è stata evocata dal nome Lucia, luce, e quindi la vista, ecco, è un caso. Oppure ce ne sono anche, come so, San Sebastiano, che viene invocato a volte per la protezione degli animali, perché il nome Bastian ricorda il bestiame. In realtà San Sebastiano e San Rocco, assieme a lui, appunto, sono invocati soprattutto contro le pestilenze, contro la peste. Ecco, San Rocco e San Sebastian protegin dai bis e di can, anche si dice, quindi anche contro i morsi delle bisce e dei cani, che pungono come i morsi della peste, quindi c'è questa associazione anche.
No, nel proverbio che lei citava all'inizio, che inizia col Shur Dutur Migundulur, questo ribadire anche l'importanza di un'alimentazione sana, no? In un contesto, ricordiamolo, di un Ticino poverissimo, un'alimentazione molto poco variata, ecco, ci dà proprio l'idea come il dialetto fosse anche portatore, no? di questa saggezza popolare. Possiamo dire che il dialetto è anche testimonianza di uno scontro che avviene fra questa saggezza secolare e l'avanzare di un progresso, in questo caso della scienza medica, che a un certo punto avrà la meglio su tutta una serie di credenze e di saperi che oggi abbiamo perduto, Franco Lurà.
Sì, è vero. Poi c'è anche qualche cosa che sopravvive, perché a volte l'esperienza, i rimedi empirici trovano conferma poi nella ricerca scientifica. Quindi non bisogna sottovalutare il ruolo che la conoscenza della natura, soprattutto delle sue piante, di alcune sue proprietà, ha portato effettivamente a una corretta gestione della malattia e anche, per esempio, delle ferite o dei tagli e così via. Quindi c'è una conoscenza popolare che rimane valida. È vero che c'è questo antagonismo tra medicina scientifica e medicina popolare, ma questo è molto utile, perché il fatto di capire attraverso questi modi di dire, attraverso certe usanze, la mentalità di chi ci ha preceduti, ci aiuta a capire meglio il territorio, e di riflesso, se si capisce meglio una realtà, se arriva anche a volerle bene, ad amarla e quindi a rispettarla, e anche dal punto di vista dell'ambiente da cui si è partiti, ecco, è molto utile e indubbiamente proficuo.
Una conoscenza popolare e un attingere alla natura e alle sue risorse, tra l'altro oggi in medicina e in salute lo stiamo facendo, no? Stiamo riscoprendo l'importanza, sì, della fitoterapia e di tutti quei rimedi della nonna che a un certo punto invece erano stati un po' accantonati. Veniamo all'operazione editoriale, perché è collegata, no? Un'operazione editoriale molto curata, di valore, lo ricordiamo, il volume è stato pubblicato all'interno della collana Sintomi di Pagine d'Arte, casa editrice con sede a Tesserete, fondata e diretta da Matteo Bianchi e Carolina Leite. I suoi testi, Franco Lurà, sono stati in particolare accostati a una serie di xilografie dell'incisore Aldo Patocchi, che era nato a Basilea a inizio Novecento, ma poi cresciuto e vissuto nel Luganese, una serie proprio dedicata alle 12 stagioni del Canton Ticino, dei 12. E quindi quale? Il dialogo che si instaura fra i testi di Lurà e le xilografie del Patocchi dedicate ai 12 mesi in Ticino.
Ma anzitutto devo dire che è stato molto bello lavorare con Matteo e Carolina, che sono anche due cari amici, che hanno un'attenzione all'aspetto non solo contenutistico ma anche estetico dell'opera editoriale, che fa sì che i libricini che escono dai loro torchi, come si diceva una volta, sono veramente dei piccoli gioielli. E il fatto di aver abbinato ai testi questa serie dei 12 mesi di Aldo Patocchi è stata un'idea di Matteo e di Carolina molto molto indovinata. Ne abbiamo parlato assieme e mi è piaciuto il fatto che ci fosse questo filo conduttore sull'arco dei 12 mesi che ripercorre un po' il ciclo della vita, ecco, con le sue attività e con una rappresentazione di, secondo me, di alto valore artistico, ma anche nello stesso tempo di un gusto un po' terragno. Patocchi è un incisore che sa trasmettere attraverso le sue opere il senso della vita vera. Cioè, ci sono, non so, il mese di dicembre presenta una natività che viene contestualizzata in un ambiente nostrano, locale. Potrebbe essere una scena che si è sviluppata in qualsiasi delle nostre case contadine.
Ah, è vero, che bella.
Sì, e poi c'è anche, non so, ad esempio il mese di marzo, che di solito viene rappresentato o da Marte, comunque da una persona maschile che soffia in uno strumento che crea il vento. Ecco, Patocchi lo rende con una donna che è lì stesa ad asciugare i panni che svolazzano al vento. Una scena anche qui molto umana, molto toccante, molto vicina al sentire della gente. Io credo che il fatto di aver scelto queste illustrazioni è stata una scelta particolarmente azzeccata, ma attribuisce anche maggior consistenza e maggior valore al racconto che si fa attraverso le parole lungo le altre pagine.
Lei nel primo capitolo, L'eco del tempo, storia e tradizioni popolari viste attraverso i dialetti parlati nelle terre svizzero-italiane e lombarde, riprende una frase che cita spesso, no? Il dialetto è come una carta assorbente che trattiene le tracce dell'inchiostro di una storia che si è andata via via scrivendo, no? Però oltre a questo valore importantissimo, storico, testimoniale, etnografico del dialetto, ce n'è almeno un altro che emerge fortemente da questo volume ed è la forza creativa ed evocativa di questa lingua. Lei parla di felice creatività, ce ne regala almeno un esempio.
Ma ce ne sono effettivamente tantissimi e la selezione è sempre ardua. Devo dire però che io trovo particolarmente piacere quando mi avvicino, quando incontro più o meno casualmente una di queste dimostrazioni. E devo così ricordare che nella mia attività spesso il sorriso ha accompagnato queste scoperte, perché è una felicità creativa che dimostra come la nostra gente avesse uno spirito anzitutto attento e poi anche ricco di un'ironia che non vuole, anche là dove potrebbe sembrare a prima vista essere offensiva, ma che in realtà rivela un senso di partecipazione alla comunità, e questo mi è sempre molto piaciuto. E non so se devo dire qualcosa che possa anche far sorridere i nostri ascoltatori, direi che, non so, ad esempio di una giovane che fa fatica a trovare marito, si dice che la ganemia, dove si gioca su anemia, ma nello stesso tempo non ne ha ganemia, oppure di una persona un po' robusta, grassotella, si dice quell'ile è un grasshopper, per dire che riferendosi alla squadra di calcio e giocando sulla parola grasso, oppure ancora di qualcuno che non ha tanti capelli, si dice le un comandant da piazza, dove lì ci si aggancia al mondo militare, ma in realtà il riferimento è andare in piazza, cioè essere calvo, ecco, quindi avere la ceregada, come si diceva anche, cioè la chiericata, che è poi la stessa cosa da lui fin cereghin, che è l'uovo, il tegame, che viene chiamato così perché ricorda la tonsura dei frati. Ecco, ci sarebbe da sbizzarrirsi proprio, e diversi esempi saltano fuori in questo libricino.
Ma in questo senso io riprendo la laudazio, no, del premio Cesare Isi della Vizzari, di cui era stato insignito nel 2020 in qualità di cultore e conoscitore dei dialetti, per una lingua sempre più rinnovata, ricca e viva. Ecco, questa felice creatività del dialetto in questo senso è importante salvare dall'oblio, anche proprio per contrastare il rischio di appiattimento della lingua oggi, senza per forza dover tornare al dialetto, ma insomma è una ricchezza ed è un umorismo, un contatto con la natura, con la collettività, e questo sorriso che può essere ancora un valore del presente e del futuro, Franco Lurà.
Sì, è vero. Io cito spesso, oltre a questa immagine della carta assorbente, ormai un po' mi ripeto, ma credo che su certi aspetti e su certi tasti sia bello ribattere, cito spesso un proverbio che dice «Chi ga un vech in ca le un shur e nulla sa», cioè chi ha un contatto, meglio se nelle proprie mura domestiche, con un anziano ha a portata di mano una ricchezza che spesso non si percepisce nella superficialità con cui a volte ci troviamo a vivere. E questa saggezza, queste conoscenze che una volta venivano tramandate oralmente si fissano nella parlata, nel nostro caso dei dialetti, e diventano un insegnamento prezioso e anche una testimonianza. In questo senso il dialetto l'ho definito spesso il filtro della storia, perché attraverso queste maglie vengono trattenute delle pepite, come i ricercatori d'oro delle nostre terre che sono andati in Australia, spesso purtroppo infruttuosamente.
Senta, fra pochissimo dobbiamo salutarci, Franco Lurà, però abbiamo parlato insomma della forza evocativa, della creatività del dialetto, c'è poi tutto l'ambito del dialetto che si fa letteratura, che si è fatto poesia, la poesia dialettale, diversi i nomi che di solito vengono fatti sia dalla Lombardia che dalla Svizzera italiana. Lei ci ha portato un esempio, un poeta potremmo dire minore di casa nostra, che però insomma da proprio testimonianza di questa vivacità della lingua dialettale ticinese.
Sì, è un testo riportato nell'ultimo intervento presente nel libro, che è appunto quello portato alla premiazione del premio Lavezzari, un premio che, a dire la verità, proprio non è venuto a sorpresa. Difatti il titolo di questo intervento, che ovviamente dal vero non l'aveva, è un premio inaspettato, tant'è che, per raccontare un aneddoto, poi arrivo alla poesia, è quando il presidente dell'associazione Lavezzari appunto mi ha chiamato, l'avvocato Fernando Pedrolini, ecco, pensavo che volesse farmi fare una conferenza, ed ero pronto a rifiutare, perché ormai Zuckermelung la sua stagione, quindi avevo fatto un po' questa epoca delle chiacchierate che poi adesso stanno un po' ritornando, e quindi era una cosa che non mi aspettavo e che ho avuto molto piacere a ricevere e poi a fare. Ecco, e lì avevo fatto una sorta di carrellata tra le varie espressioni del dialetto, dall'ironia alle tracce della storia, alle tracce della religiosità, un'altra cosa molto bella, all'apertura verso questo immaginifico, questo mondo surreale che il dialetto ha creato per spiegarsi certi fenomeni che non trovava di chiara spiegazione altrimenti. E fra queste c'era anche l'espressione letteraria. E avevo presentato una famosa poesia di Porta, per dire un grande della letteratura dialettale, ma anche un minore, perché il Ticino ha avuto degli scrittori, degli autori di vaglia, ecco, da Alina Boriola a Giovanni Bianconi, a Alberto Quadri, a Elio Scamara, ai fratelli Chiesa, insomma l'elenco è lungo e si rischia di far torto a Franca Darin, eccetera, a qualcuno, perché la memoria è quello che è ormai. Ecco, e fra questi ce n'è uno poco conosciuto, che è Cornelio Fontana, un autore di Chiasso, che tra l'altro, per contestualizzarlo, è anche il nonno di una consigliera di Stato e di una municipale di Lugano, delle sorelle Masoni, Marina e Giovanna, ecco, che ha visto pubblicato una sua raccolta dal titolo Vegnunura, che è stata pubblicata una cinquantina d'anni fa, ecco, forse postuma, non ricordo più, e lì ci sono veramente delle perle di abilità di scrittura, e a testimonianza che non è solo delle grandi autostrade della letteratura, ma anche nei viottoli delle nostre contrade si trovano preziosità.
E ce ne legge,
se lei
ma volentieri
vuole, ecco, leggerei questa poesia che si intitola Miracle e che si aggancia a quanto avevamo detto prima, all'attenzione alla natura, all'attenzione all'ambiente e al fascino che esso esercita e che noi dobbiamo sapere cogliere. E lui ci invita attraverso questi versi a lasciarci ancora stupire ed ammirare quanto la natura ci offre. La leggo, il dialetto è un dialetto comprensibile, il dialetto di Chiasso, che è praticamente, come si suol dire, il dialetto della ferrovia. Miracle. Miracle dal su che la fa da gran padrun, dalla luna che in alt la giuga a nascundun, dall'acqua che rit in di fiumen di fos, di stel che da not ta sa scorlan ados, dall'alba che la spazza via l'orizzont, miracle di feuc che sa pizzan sui tramunt, miracle dal ciel che il splento il bruntola, dal mar che a guardal al ciapa alla gola. Miracle dall'aria che mantegno il respir, di stagion che ogni anno fa nul so gir. Miracle dal sogno che l'incanta la ragion, dal turment che lava i fiam della passion. Miracle dal vent che il netta la smagia di ca, dalla speranza che fasciura la povertà. Dalla terra che la sa spoglia la sa vestis, miracle dall'amor che il ringiovanis. Miracle di scim pianta in faccia al Signor, dal tempo che il sfianca la strozza dal dolor. Miracle dalla vita in d'un fiur che cres, miracle dalla morte che la rentu ti stes.
E questa era Miracle di Cornelio Fontana. Ce l'ha letto Franco Lurà, che era qui per presentarci questo volume appena pubblicato da Pagine d'Arte. Io ricordo il titolo Il pane di casa, testi parlati. Grazie Franco Lurà per essere stato nostro ospite. Continui con le sue conversazioni.
Grazie a lei, grazie a Rete 2 per questa attenzione e per questo affetto. Grazie.